Buongiorno consigliere e consiglieri, vi chiedo di prendere posto, grazie. Dichiaro aperta la seduta della Commissione 3 Bilancio, congiunta alla Commissione 5 Territorio e Promozione delle Vallate, di giovedì 18 aprile 2024, ore 9.30. Procedo con l'appello. Alfonso, assente. Ariotti, presente. Barbieri, assente. Bertorello, assente. Bevilacqua, presente. Bonicioli, assente. Brucoleri, assente. Buzzone Filippo, presente. Buzzone Rita, assente. Cavalleri, presente. Ceraudo, assente. Costa, presente. Crucioli, assente. D'Angelo, assente. Ah, oh, presente, ecco, davanti. De Benedictis, De Benedictis, presente. Dell'Astrologo, assente. Falcone, presente. Falteri, assente. Gaggero, presente. Gandolfo, presente. Ghio, non la vedo, assente. Gozzi, assente. Grosso, assente. Cabur, assente. Lodi, presente. Lograsso, presente. Manara, presente. Notar Nicola, assente. Pandolfo, presente. Pasi, assente. Patrone, assente. Pellerano, assente. Pilloni, presente. Russo, assente. Vacalebre, assente. Veroli, assente. Villa, presente. Viscogliosi, assente. È presente l'assessore Picciocchi. Allora, all'ordine del giorno ci sono le interpellanze. Si prepari il consigliere De Benedictis, la prima interpellanza, numero 69 del 16 dicembre 2022, interventi sul sottopasso tra via Brin e via Canepari. Quando è pronto, me lo dice, consigliere? Sì. Aspettiamo, attendiamo un minuto. Prego consigliere De Benedictis.
Grazie Presidente. Assessore, questa è un'interpellanza datata a dicembre del 22, quindi vorrei sentirmi dire che ormai non è più attuale, purtroppo invece credo che sia attualissima, perché ogni qualvolta che piove nel sottopasso che da via Brin conduce in via Canepari, inevitabilmente il tutto si allaga. Io credo che questo problema, che ormai sono anni e anni che si protrae nel tempo, debba essere finalmente risolto. Non so in che modo, non so quando, non so come, però conto sulla tua capacità per fare in modo che questo problema abbia cessare. Grazie.
Grazie consigliere De Benedictis. Cedo la parola all'assessore vice sindaco Picciocchi, prego.
Buongiorno. Grazie consigliere De Benedictis. Allora, la questione è ben nota e devo dire che a seguito degli ultimi eventi alluvionali che si sono verificati circa un mese e mezzo fa, ho chiesto agli uffici di imprimere un'accelerazione nella risoluzione di questa problematica. Ho anche una relazione tecnica che posso farle pervenire, problematica che fondamentalmente dipende da una serie di situazioni di non corretta regimazione delle acque che si trovano a monte in terreni privati e che addirittura risalgono ai tempi di costruzione della galleria sull'autostrada A7. Leggo la nota che mi è stata trasmessa dagli uffici, poi aggiungo qualche aggiornamento rispetto proprio agli accadimenti di questi ultimi giorni. Rio Zella, da anni la civica amministrazione si sta impegnando per risolvere un problema la cui origine è privata. L'opera di incanalamento del Rio, eseguita nel tratto di monta a cielo aperto nei pressi dell'incrocio tra via Mansueto e via Zella, devia il corso dell'acqua all'interno di un grosso pozzettone collegato alla tombinatura. L'opera fu eseguita da ANAS e integrata recentemente da Autostrade, proprio per la realizzazione della galleria autostradale che passa sotto. Purtroppo il trasporto solido ostruisce costantemente l'imbocco del pozzo e la vasca di trattenuta realizzata da Autostrada a monte del pozzo non riesce a svolgere appieno la sua funzione, in quanto necessita di pulizia costante a carico di Autostrade. Quindi l'acqua del Rio fuoriesce dalla sua sede, avendo ai tempi eliminato l'alveo e il percorso naturale per eliminare l'interferenza con l'infrastruttura autostradale, e stramazza lungo la proprietà di un altro soggetto privato, costituita da terreni e vecchie piste di cantiere, trasportando acqua e fango e detriti che si riversano in via Mansueto, via Zella, fino al sottopasso di Brinne, di cui l'allagamento a cui lei faceva riferimento. Quindi le cause sono state ampiamente identificate. Le competenze ad intervenire in questo tipo di situazione sono regionali. Quindi nei giorni scorsi, proprio a seguito delle sollecitazioni che io ho avanzato, è stata attivata una verifica con un sopralluogo da parte della Polizia regionale, che è competente chiaramente a verificare e a sanzionare questo tipo di situazioni a carico dei privati. Sono interventi che evidentemente devono essere eseguiti anzitutto da ASPI, e noi continueremo ad insistere e ad intimare ad ASPI, con tutti gli strumenti anche sanzionatori di cui abbiamo la disponibilità, affinché possano provvedere in tempi molto brevi. Quindi, per concludere, indubbiamente la interpellanza è risalente, ma è quanto mai attuale, perché il problema non è stato risolto. In occasione dei periodici eventi alluvionali abbiamo 4-5 situazioni sulla città che sistematicamente si presentano e le stiamo mappando, stiamo cercando di risolverle, e questa certamente è una tra le principali. Grazie.
Consigliere De Benedictis, c'è replica?
Sì, io la ringrazio, Assessore, delle sue spiegazioni. Mi pare di capire che bisogna fare sempre pressione su ASPI affinché tutto questo avvenga in tempi, diciamo, giusti, perché altrimenti ogni qualvolta si ripresentano le precipitazioni, come purtroppo ormai da noi avvengono a cicli regolari, il problema sussiste. Lei ha parlato di imprimere un'accelerazione e questo ci conforta. Speriamo bene. Grazie.
Bene, passiamo alle interpellanze successive. Su richiesta del consigliere Ceraudo, le sue interpellanze vengono spostate in fondo alla seduta. Quindi procedo nella scaletta. Un'interpellanza della consigliera Monica Russo, numero 48 del 26 aprile 2023, scuola media Barabino, però non vedo la consigliera. Quindi procedo avanti. Di nuovo un'interpellanza del consigliere De Benedictis, numero 73 del 3 agosto 2023, chiusura del sottopasso di via Caprera in ore serali e notturne. Quando è pronto il consigliere.
Assessore, questa è un'interpellanza più recente, ma che anch'essa parte da lontano, dai tempi in cui gli alunni dello Champagnat, che ora hanno quasi 50 anni, dipinsero il sottopasso, grazie alla attiva collaborazione di fratello Umberto, che era un grande personaggio di quei tempi. Purtroppo però questo sottopasso ha queste criticità. Che cosa sono? Di notte, di sera, viene usato come una latrina. Credo che l'amministrazione, anzi certamente, avrà provato nel tempo a risolvere il problema. È vero che chiuderlo vorrebbe dire esporre i cittadini a attraversare la strada, e sappiamo quanto è pericoloso via Cavallotti. Forse l'introduzione di un ulteriore semaforo potrebbe aiutare, perché l'ultimo semaforo che abbiamo è all'altezza di via Beretta, è molto distante dal sottopasso dello Champagnat. Sì che esiste un attraversamento pedonale in corrispondenza della polizia municipale, ma lì sappiamo che abbiamo supermercati e quant'altro, e la gente purtroppo tende ad attraversare magari anche fuori dalle strisce pedonali. Quindi questo problema direi che l'amministrazione dovrebbe farsene carico in tempi brevi, per cercare che gli incidenti, che anche recentissimamente ne sono avvenuti due in poche ore nella stessa giornata, abbiano a cessare. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente. Questa interpellanza è stata impropriamente assegnata al sottoscritto, perché evidentemente sarebbe stato credo più pertinente al collega avvenente. Comunque, come vice sindaco rispondo, nel senso che, ok? No, nel senso che, allora, sinceramente, consigliere De Benedictis, non conosco, cioè conosco benissimo via Caprera Champagnat, ovviamente, però non ricordo di aver mai frequentato questo sottopasso. E quindi probabilmente presumo che anche la condizione manutentiva non sia certamente delle migliori. Quello che però sicuramente posso fare, perché ripeto, sono venuto a conoscenza di questa situazione leggendo il documento ieri, è estendere a questa situazione, se conveniamo sull'opportunità di chiudere questo sottopasso nelle ore notturne, nell'appalto che abbiamo recentemente assegnato a cooperative per le chiusure, le aperture dei parchi e dei giardini pubblici e dei sottopassi. Questo è un fatto importante, se ne è parlato poco, ma noi con un appalto, devo dire, del valore anche piuttosto cospicuo, a cooperative sociali di oltre 300.000 euro, abbiamo recentemente esternalizzato, uso questa espressione, questa attività che prima veniva impropriamente assegnata per lo più a operai di Aster che venivano inutilmente distratti da quella che è la loro attività principale per aprire e chiudere parchi e giardini, tra l'altro con una capacità di apertura e chiusura molto ridotta rispetto a quello che possiamo fare oggi. Quindi siamo passati da circa 30 siti aperti e chiusi a oltre 90, mi sembra che siano 93 i siti che oggi noi possiamo aprire e possiamo chiudere. Quindi credo che, se riteniamo che questa azione possa effettivamente risolvere il problema, veramente con poco sforzo inseriamo anche nell'appalto questo sottopasso, lo chiudiamo, magari effettuiamo un intervento come recentemente abbiamo fatto in Piazza Corvetto piuttosto che all'Annunziata di pulizia del sottopasso, e vediamo di tutelarlo in questo modo, evitando che poi nelle ore notturne possa diventare un ricettacolo o comunque un luogo insomma, dove accadono le peggiori cose. Questo credo che sia un'azione che, ne parlo con il collega venente, possiamo assolutamente porre in campo molto velocemente. Grazie.
Consigliere De Benedictis, c'è replica?
Sì, la ringrazio assessore. Guardi, poco fa l'amico Pandolfo mi diceva che ha avuto notizia, anche lui non so come, ma Pandolfo è avanti in queste cose sempre, che non so dove sia, però c'è, che verrà probabilmente chiuso, anche perché, ma anche nella stagione invernale, dopo le 18 non è tanto salutare, attraversare, diciamo passare in quel posto lì, perché è buio eccetera. Quindi se questo verrà chiuso sicuramente sarà un beneficio per tutti, però bisogna fare in modo che gli attraversamenti vengano poi regolamentati, credo anche da un ulteriore semaforo. Grazie.
Bene, passiamo alla prossima interpellanza della consigliera Lodi, e la numero 82 del 16 ottobre 2023, Genova Jeans. Quando è pronta, consigliera, mi fa un cenno, grazie. Prego consigliera.
Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore, ma è un po' tardiva questa interpellanza, perché ovviamente facciamo riferimento a novembre, c'era stata anche una commissione, è passato un'era geologica rispetto a questa manifestazione. Tra l'altro siamo già in dibattimento invece sull'analisi di una seconda manifestazione che è Genova Capitale dello Sport 2024, su cui è sempre complicato, non si sa bene perché avere i dati e altrimenti bisogna andare al prefetto. Ma tornando a Genova Jeans, a questo punto, assessore, le chiedo di fare il punto su quali sono state le chiusure e gli investimenti e le risorse utilizzate per la manifestazione. Le chiedo quindi nel dettaglio, rispetto anche alla previsione, se è stato tutto mantenuto, quanta parte corrente, quanti sponsor, trasferimenti, quindi un dettaglio della, diciamo, della rendicontazione di questa manifestazione, di cui peraltro non si è saputo più nulla e non c'è stata più la commissione che si era detto appunto sulla messa a sistema di tutto il calcolo di quello che ha cubato questa manifestazione. Quindi, visto che siamo ad aprile, a questo punto diciamo che quando l'ho fatta aveva un senso rispetto all'evoluzione. Oggi credo che i conti li abbiate chiusi e quindi chiedo di fare il punto su questa cosa. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi. Prego.
Se non sbaglio, mi pare di ricordare che questi dati fossero stati forniti dal sottoscritto e dalla dottoressa Anna Orlando in occasione di una commissione che si era svolta qualche mese fa. Comunque possiamo tranquillamente riepilogarli con una premessa che mi sembra opportuna e che è la seguente. Si parla di manifestazione, ma Genova Jeans, lo abbiamo detto tante volte, non è una manifestazione, non è un evento, è un progetto di lungo periodo che si sviluppa in una molteplicità di ambiti e filoni, e per come è stato concepito e recentemente ristrutturato, ed è anche la linea su cui si sta lavorando per l'edizione corrente dell'anno corrente, tende a diventare sempre di più un progetto di sviluppo economico, più da sviluppo economico della città, e anche chiaramente con una parte legata alla cultura, alla tradizione, al valorizzare questa origine storica del tessuto jeans come elemento che possa proiettare la città nel mondo. Dopodiché è chiaro che c'è un evento clou, questo sì, che si svolge nell'autunno di ogni anno, dove si deve portare a sistema il lavoro che si è fatto nell'anno precedente e si devono mettere le fondamenta per il lavoro che si intende sviluppare, ma in una logica di continuità, nell'anno successivo. Parliamo di un evento giovane, perché di fatto abbiamo avuto un'edizione zero, come ricorderemo, e in epoca successiva al Covid, e una edizione numero uno. Adesso ci apprestiamo all'edizione numero due. Per quanto riguarda gli investimenti economici, ora non ho qua la cifra di dettaglio, anche perché l'oggetto dell'interpellanza, da come era scritta, mi pare che fosse più sui numeri, sulla partecipazione, ma comunque non c'è problema. Noi l'anno scorso abbiamo speso, come diciamo parte comunale, €500.000, a cui si è aggiunto un contributo dell'ICE, Istituto del Commercio Estero, quindi Ministero degli Esteri, che adesso credo abbia cambiato nome l'ICE, non mi ricordo com'è l'acronimo nuovo dell'Istituto del Commercio Estero, comunque insomma è l'istituto che si occupa della promozione del mondo del Made in Italy, tanto per essere chiari, di circa 350.000 euro, quindi costo della manifestazione complessivo l'anno scorso circa 800.000 euro, devo dire con una partecipazione molto pesante del Ministero. Per quanto riguarda i numeri, io poi qui ho tutte quella presentazione che aveva comunicato in commissione la dottoressa Anna Orlando, però come partecipazione ai vari eventi, talk che si erano svolti, scusate, sto recuperando il documento, se lo trovo sono contento, un attimo, ecco qua. Allora, noi abbiamo avuto, in quei 3 giorni, 4 giorni, ingresso alle mostre ed esposizioni 11.199 persone, spettatori agli appuntamenti serali 3.135 persone, visitatori alle installazioni e performance sulla via del jeans 7.106 persone, partecipanti a talks e conferenze 2600 persone, per un totale di 24.040 persone. Questi sono i numeri ufficiali della manifestazione quanto a partecipazione. Poi abbiamo avuto visite al sito nel periodo dall'8 giugno all'8 ottobre, rilevate di 362.672 persone, quindi accessi, e visita al sito durante la manifestazione 21.630, uscite su stampa estera 162, uscite su stampa locale 266. Questi sono i numeri. Sono anche materiali, Presidente, che possiamo lasciare alla condivisione del Consiglio. Grazie.
Grazie, Assessore. Consigliere Lodi, c'è replica. Prego.
Grazie Presidente, ma io continuo a essere molto stupita, e c'era stata questa commissione, chiaramente queste interpellanze sono molto superate per i ritardi appunto del Comune, ma colgo l'occasione per esprimere un po' la difficoltà di capire, per esempio, sugli eventi serali, queste 3.135 persone come sono state valutate, perché io francamente ho avuto monitoraggio di questi eventi serali, ma tutto c'era meno che così tante persone, e anche il calcolo delle persone, se ci fossero state così tante persone ci voleva uno staff molto numeroso per contarle così, perché non c'era un elemento di calcolo o di valutazione. Io l'immagine che ho delle prevalenti manifestazioni serali era un'immagine di pochissime persone, vedesi quella calata ad Arsena, ce ne erano state due o tre in centro storico. Sarebbe carino capire, magari poi farò un'interrogazione scritta, visto che i dati ora sono stati ufficializzati e chiusi, quali sono state le modalità, ma non perché uno voglia dire le manifestazioni non devono essere fatte, però anche nella valutazione dell'utilizzo delle risorse è sempre importante che questo ci sia davvero un ritorno alla città. Di questa manifestazione io non ho e non colgo alcun ritorno, se non diciamo il fatto che venga continuata nonostante anche aperture di fascicoli di cui non abbiamo più avuto contezza, è sempre il dubbio che questa manifestazione non sia, diciamo, una vera occasione per la città. Comunque, magari provvederò con un'interrogazione scritta più dettagliata a capire come questi numeri, che francamente a occhio non corrispondono a quello che era emerso da una valutazione così, diciamo, molto empirica, siano stati calcolati o siano stati, perché o si danno i numeri, si fa un calcolo vero delle persone, delle presenze, o se no se si va un po' a spanna, la spanna, diciamo, la può andare un po' più da una parte all'altra a seconda di chi la fa. Quindi comunque la ringrazio e provvederò a fare una maggiore richiesta in dettaglio. Grazie.
Passiamo alla prossima interpellanza del consigliere De Benedictis. La numero 90 dell'8 novembre 2023, acquedotto di via Cassinelle. Prego, consigliere.
Grazie. Ma assessore, questo acquedotto si trova in una zona dove abbiamo alcune vie, appunto via Cassinelle, via Sarco di Borzoli e via Superiore Priano, che sono da tempo servite da un acquedotto privato. Sono stati fatti tempo addietro dei lavori, c'erano delle sorgenti che alimentavano questo acquedotto, probabilmente quei lavori si sono esaurite. Quindi rimaniamo in una zona dove a cicli, diciamo, stagionali gli abitanti rimangono senza acqua. E non è un problema non da poco, perché stavo parlando di zone collinari, quindi difficilmente rifornibili nei momenti di emergenza. Ecco, io le chiedo se si può trovare finalmente una soluzione risolutiva che possa consentire a tutti i cittadini di quella zona di poter usufruire, come tutti i cittadini genovesi, di un acquedotto pubblico. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente. In riferimento all'interpellanza in oggetto, in data 16 aprile 2024, la direzione strade ha convocato un incontro con i tecnici di autostrade per analizzare lo stato di avanzamento dei cantieri propedeutici alla realizzazione della gronda, perché siamo in quell'ambito. Per quanto riguarda specificatamente il progetto per la realizzazione di un tratto di acquedotto nelle aree indicate, compreso fra le opere compensative, quindi è previsto, I tecnici hanno confermato la piena disponibilità alla realizzazione dell'opera, come da progetto già predisposto e condiviso con IREN. Questo è il secondo elemento importante di avanzamento che le fornisco e cui non so se era a conoscenza. Quindi abbiamo il progetto, abbiamo l'inserimento dell'intervento tra le opere compensative della Gronda. L'avvio dei lavori è previsto appena completate le opere attualmente in corso, che riguardano principalmente la predisposizione delle aree di cantiere a servizio dell'opera. In sede di riunione è stato chiesto ai tecnici di ASPI di aggiornare il cronoprogramma per quanto in argomento. Appena sarà disponibile il cronoprogramma, provvederemo ad inoltrarlo e a dare un aggiornamento al Consiglio. Però, come dire, mi sembra che ci siano alcuni elementi concreti molto positivi. Si tratta chiaramente adesso di spingere perché la cosa possa essere fatta. I cantieri della Gronda, come sapete, è iniziato il cosiddetto cantiere zero, tutte le cantierizzazioni, tutte le opere propedeutiche. Qui questa è una compensazione legata ad un'opera propedeutica, quindi diciamo che la cosa positiva è che non dobbiamo aspettare la fine della Gronda per vederla realizzata. Quindi vigileremo su questo punto, ma mi pare importante che la cosa sia bene avviata. Grazie.
Consigliere De Benedictis, c'è replica?
Io la ringrazio, il progetto esiste, questo è importantissimo e certamente come opera compensativa andrà fatta, direi, come lei ha detto giustamente, non al termine della costruzione della Gronda, se no aperto il cielo, ma direi quasi in contemporanea. Quindi la ringrazio, finalmente una buona notizia. Grazie.
Passiamo alla prossima interpellanza della consigliera Russo, numero 2 del 9 gennaio 2024, infiltrazioni centro civico Buranello. Consigliera è assente, quindi procedo sulla scaletta con l'interpellanza presentata dai consiglieri Bertorello, Bevilacqua e Ariotti, numero 4 del 12 gennaio 2024, proventi delle sanzioni amministrative e sicurezza stradale. Interviene il consigliere Bertorello, quando è pronto. Prego, prego consigliere Bertorello.
Devo sedermi? Allora, ma sono abituato a parlare in piedi. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno presidente, buongiorno assessore. Ma dovessimo dare un titolo a questa interpellanza, potremmo dire multe con effetto deterrente o multe, come dicono i detrattori, a effetto cassa. Però, battuta a parte, assessore, quello che richiediamo io unitamente ai miei colleghi del gruppo Lega in Consiglio Comunale, Alessio Bevilacqua e Fabio Ariotti, è un qualcosa di abbastanza importante che forse meriterebbe di essere descritto, e ci dirà lei come. Ossia, lei durante una risposta ha reso evidente a questa mozione che citiamo nel testo dell'interpellanza, ha spiegato nel dettaglio come una parte dei proventi delle sanzioni al codice della strada siano destinate alla sicurezza stradale. Oltretutto, nel suo concetto più ampio, a noi interessava quindi in maniera molto sintetica avere un'informativa su questo, quindi su se ci sono delle condotte virtuose che il Comune adotta già nell'utilizzo dei fondi che non so se per legge o per qualche altro strumento normativo in percentuale debbano essere destinati alla sicurezza stradale. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Buongiorno consigliere Bertorello, grazie per questa interrogazione che ci dà nuovamente l'opportunità di rappresentare con grande trasparenza la devoluzione dei proventi legati all'attività di sanzionamento della Polizia Locale. Premetto che sono tutti dati che l'amministrazione per legge è tenuta a gestire in chiave di assoluta trasparenza perché vengono puntualmente riportati nel rendiconto finanziario. Tra l'altro più tardi avremo la commissione sull'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2023. Come sapete le destinazioni dei proventi sono stabilite dall'articolo 208 del codice della strada. Fondamentalmente si tratta di tre capitoli. Il primo capitolo, interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade. Il secondo punto, potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi e attrezzature dei corpi di polizia locale. E il terzo punto, questa è proprio la codifica normativa, manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale, vabbè, eccetera. Allora, quindi sono, come dire, dei macro capitoli. Nel rendiconto però trovate la specifica molto analitica e la composizione di tutte queste voci. Allora, io ho qui con me, per rispondere alla sua interrogazione, i rendiconti degli ultimi tre esercizi, quindi arriviamo fino al 2022, perché oggi approviamo il 2023, ma non mi sembrava corretto esporre i dati del 2023 prima della formale approvazione da parte del Consiglio, ma sono evidentemente consultabili. Allora, noi nell'anno 2020, quindi io do i numeri per queste tre macro voci, che quindi, ripeto, sono la prima, sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma, quindi la prima è la segnaletica, la seconda sono le attività di controllo, soprattutto della velocità e in generale della circolazione stradale, con particolare attenzione ad esempio al tema delle auto prive di assicurazioni, che è un tema delicatissimo evidentemente, e il terzo è tutta la parte, diciamo, legata alla manutenzione delle strade e all'educazione stradale. Quindi noi nel 2020 abbiamo avuto un incasso complessivo, era l'anno del Covid ben inteso, di 25.123. Di questi 25.123, taglio i numeri con l'accetta, abbiamo speso sulla prima voce segnaletica 2.009.000, sulla seconda voce 6.008.000 e sulla terza voce 15.350.000. Nell'anno 2021, sempre dati da rendiconto, abbiamo avuto un incasso da sanzionamento di 34.599.000, di cui 3.5 milioni sono andati per segnaletica, 6.3 milioni sono andati per il potenziamento delle attività di controllo, di accertamento delle violazioni e per la dotazione del corpo della polizia locale, 12.7 milioni per quanto riguarda tutta la parte della manutenzione stradale, messa a norma delle barriere, sistemazione del manto stradale e educazione stradale. Per quanto riguarda l'anno 2022, mi rendo conto che è difficile seguire i numeri, ma io il documento, è una sintesi, gliela faccio avere brevi manu. Abbiamo avuto nell'anno 22, un incasso di 38.863.000, di cui, di questi 38 milioni, sono andati 3.8 milioni per l'attività per la segnaletica, sempre 3.8 milioni per tutta la parte, diciamo, legata al potenziamento dell'attività di controllo della polizia locale, 7 milioni per la parte legata invece alla manutenzione, non so perché qui il dato è scomposto, sono 7 milioni, circa 18 milioni per l'ultima parte. Comunque, ripeto, ho qui i dati analitici e puntuali e glieli consegno in maniera tale che poi possa controllare direttamente le singole poste. Grazie.
Consigliere Bertolello, c'è replica?
Grazie, sì. Assessore, io la ringrazio, ovviamente le chiedo la cortesia poi via mail, visto che lavori sui uffici lo hanno fatto e semplificano il nostro, di trasmettere questo documento. Ritengo utile eventualmente anche calendarizzare una commissione su questo argomento in modo da sviscerare unitamente con l'assessore Campora, quindi con l'assessore alla mobilità, per discutere anche delle scelte discrezionali insieme ai presidenti di municipio per ogni comparto. Faccio un esempio. Destinare dei fondi alla sicurezza stradale è assolutamente un comportamento virtuoso. Mi piacerebbe che anche il Consiglio, all'interno della Commissione, possa incidere su queste scelte discretive, perché torna ciclicamente in discussione l'argomento di quali sono, per esempio, le strade che riteniamo, alla luce dei dati statistici sui sinistri, quindi sugli infortuni, sugli incidenti, sugli incidenti dei pedoni, per esempio, e quindi su cui investire in segnalettica luminosa piuttosto che su dissuasori o rallentatori di velocità, ecco, su di questi strumenti. Allora mi sembrerebbe interessante, di concerto con l'assessore Campora e con l'assessore e coi presidenti di municipio, fare un check su questo, perché sapere di poter utilizzare dei fondi e sapere come avviene e o incidere sul processo decisionale, discrezionale, che riguarda la scelta dove destinare e dove incidere, cioè quindi su quali strade, detto concretamente, a me onestamente credo che mi interessa e credo che interessi a questo consiglio. Quindi, senza voler, come posso dire, violare prerogative esecutive dell'organo esecutivo, però sarebbe interessante approfondire questo tema, ovviamente qui esula dalla sua, pur dalle sue ampie competenze, ma necessaria la presenza dell'assessore a mobilità, e allora però magari su questo mi farò portavoce di un'iniziativa di questo tenore. Per il momento la ringrazio, assessore, grazie presidente.
Passiamo alla prossima interpellanza della consigliera Russo, è la numero 9 del 22 gennaio 2024, cronoprogramma lavori passerella tra piazza Aprosio e via Bottaro. La consigliera Russo è assente. Passiamo alla successiva, l'interpellanza del consigliere Ariotti, la numero 23 del 12 febbraio 2024, progetto di valorizzazione della grotta dell'archeologia all'interno del parco di Villa Doria Centurione a Pegli. Prego, consigliere Ariotti.
Grazie presidente, buongiorno assessore. Nei mesi scorsi abbiamo partecipato a una commissione consiliare proprio su Villa Doria di Genova Pegli e sui vari interventi compiuti all'interno. Ho presentato anch'io dei documenti e ho effettuato dei vari sopralluoghi in questi anni proprio in questa villa, anche per visionare lo stato di manutenzione e le proposte da parte dei cittadini e del comitato per la difesa di Pegli. Oggi porto questa interpellanza per un punto probabilmente poco conosciuto all'interno della villa, che si trova in una delegazione, quella di Pegli, che possiamo considerare un fiore all'occhiello del ponente genovese, sia a livello culturale, artistico e paesaggistico. E Villa Doria stessa probabilmente è meno conosciuta di altri parchi, soprattutto la parte superiore dove è presente il laghetto Alessiano. È un luogo molto suggestivo e invito anche in questa sede magari di poter effettuare una commissione in loco proprio per visionare da vicino le bellezze di questo posto. Quindi dicevo, un luogo suggestivo, e all'interno di Villa Doria abbiamo una grotta che però è sempre chiusa e visitabile sporadicamente. Quella che oggi è chiamata Grotta dell'Archeologia mi viene riferito che è stato rifugio dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi in caso di allarme vi si rifugiava gran parte della popolazione pegliese, tra cui ovviamente mamme e bambini. È una galleria rettilinea di circa 200 metri in cui è ricavato qualche vano di servizio, questo mi viene riportato appunto dalle informazioni del comitato. In essa si sono formate anche esili stalattiti dovuti all'infiltrazione dell'acqua. Sottopassa una collinetta su cui è tracciata via Bespucci. La galleria si svolge dalla Villa Doria via Bianson, dove ha un altro sbocco. E vi si può riaccedere a seguito dell'affidamento al Museo di Archeologia, a seguito di un progetto culturale europeo dove sono stati messi dei fondi nel 2006-2007. Il museo vi svolge un'attività annuale, svolta anche in un'epoca appunto del Covid, con esercitazioni improntate alla vita preistorica e prenotazione delle scuole. Quindi queste attività a mio avviso si potrebbero potenziare con visite aperte a tutta la popolazione e perché no anche pubblicizzare questo luogo ai turisti. Mi riferiscono che da circa 2 mesi si è manifestato invece un evento franoso dalla crosa di via Vocheri, proprio soprastante all'ingresso della grotta, e quindi per sicurezza è stato impedito l'ingresso e in transito nel viale della villa. Un altro punto è stato chiuso anche l'accesso alla villa dal cancello di via Vespucci, e quest'ultimo intervento sembra un provvedimento non necessario. Ovviamente poi il vice sindaco mi potrà smentire o comunque aggiornare in merito, e aumenta il disagio complessivo, nel senso che questa villa poi già ha ricevuto diversi interventi migliorativi e sarebbe opportuno poi riuscire a risolvere questi ultimi problemi. Vado a chiudere per sapere se esiste un progetto effettivo che possa valorizzare la grotta dell'archeologia e renderla visibile e visitabile dai cittadini e dai turisti. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, buongiorno consigliere Ariotti. Le confesso che non sono mai stato in questa grotta, sono stato ovviamente a Villa Doria, quindi mi ha aiutato a conoscere una realtà del territorio che mi mancava, ma d'altra parte ogni giorno continuo a scoprire cose meravigliose di questa straordinaria città nascosta, che è la nostra città. Quindi mi sono fatto inviare dall'ufficio competente una relazione dettagliata sulla situazione. Quindi innanzitutto, in effetti, mi piace ricordare, sulla scia di quello che diceva, che questo è un sito importante gestito dal Museo Archeologico di Pegli, di Villa Durazzo Pallavicini, e devo dire che è un sito che fino allo scorso anno ha registrato numeri di tutto rispetto per quanto riguarda le visite e gli accessi con finalità didattiche. Abbiamo avuto in particolar modo le attività educative dell'anno 2023-2024, dove la grotta è diventata una delle proposte educative del museo in collaborazione con i servizi educativi dei musei civici e di Palazzo Ducale. Sono visite che evidentemente si svolgono in presenza con l'archeologo, quindi è un'integrazione grotta-museo che tra l'altro ci aiuta anche a rivitalizzare il museo archeologico, che è un oggetto molto pregiato, che però necessita, come dire, di essere forse ripensato, anche reso più attrattivo, perché indubbiamente ha un patrimonio culturale, storico, archeologico di grande rilevanza. Abbiamo avuto 500, diciamo nella prima parte dell'anno, quindi parliamo fondamentalmente da settembre sino a quando si sono verificati gli accadimenti di cui parlavo e su cui a breve le dirò, abbiamo avuto un totale di 30 classi per 529 partecipanti, che mi sembrano numeri oggettivamente interessanti, considerando anche che parliamo di una grotta, quindi non è un sito, come dire, che ha anche possibilità di contenimento di persone. Purtroppo in data 12 febbraio 2024, come lei giustamente ricordava, in via Vocheri si è verificato il crollo di un tratto della strada soprastante la grotta, a quanto capito, situazione che ha determinato l'intervento della pubblica incolumità, che ha dovuto disporre per motivi di sicurezza la chiusura della grotta. Questo tratto di strada è intervenuto in un'area di proprietà comunale, in un'area di proprietà privata di titolarità della Congregazione delle Figlie Nostra Signora della Neve. Quindi è un intervento di rimozione di questi detriti, di situazione, di consolidamento di questo versante di strada, di competenza dei privati, che è stato già più volte sollecitato e deve essere eseguito per darci la possibilità di riaprire la grotta. Io evidentemente la ringrazio per avermi segnalato questa situazione, sulla quale adesso riporrò tutta la massima attenzione, in maniera tale che la grotta possa riaprirsi. E poi sarebbe interessante, ne approfitto anche per estendere il perimetro della mia risposta, aprire un po' un ragionamento complessivo su Villa Doria, è indubbiamente un parco di grande pregio, si è lavorato in questi anni molto e lo sappiamo, credo con risultati più che lusinghieri su Villa Pallavicini, però adesso dobbiamo iniziare a lavorare su Villa Doria, non dico con lo stesso modalità di gestione. Certamente è un ambito, c'era stato l'incendio, è un ambito che richiede degli interventi di riqualificazione importanti, forse ad iniziare proprio dal laghetto alessiano, che è meraviglioso, tra l'altro è una villa anche molto frequentata, sulla quale sicuramente adesso dobbiamo intervenire. Grazie.
Consigliere Ariotti, c'è replica?
Sì, ringrazio il Vice Sindaco per la risposta. E dopo gli interventi per questa frana sarebbe appunto da valutare la possibilità di una apertura più frequente della grotta anche al pubblico e, ripeto, potremmo procedere con una commissione in loco proprio per visionare da vicino tutta la villa. Grazie.
Passiamo alla prossima interpellanza del consigliere Gandolfo. La numero 24 del 12 febbraio 2024, manutenzione straordinaria, asilo Nemo. Consigliere Gandolfo. Prego, consigliere Gandolfo.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Questa interpellanza è figlia di, intanto l'ottimo lavoro che si sta facendo l'amministrazione, lei assessore sotto questo aspetto, più volte è venuta anche in quest'aula in commissione a parlarci di tutto ciò che riguarda il piano straordinario che è stato fatto proprio nel rimettere a posto tutte le nostre scuole, tutte le problematiche che c'erano, e quindi sotto questo aspetto niente da dire, anzi finalmente si può dire che questa amministrazione ci ha messo faccia e soprattutto ci ha messo anche risorse e dedicato tempo anche con tutti ovviamente i disagi che possono nascere quando vengono effettuati dei lavori che però erano necessari. Qui in questo caso chiediamo come lista proprio una manutenzione straordinaria per quanto riguarda l'asilo Nemo, che questo è un asilo che è presente nella delegazione di Pegli e abbiamo più problematiche, soprattutto tutto ciò che riguardano gli infissi e le facciate esterne dell'edificio, perché gli infissi proprio sono vetusti e c'è proprio una problematica di infiltrazione ovviamente di acqua e di aria, e quindi potete ben capire che la problematica che possono creare per un asilo, e le facciate anche esterne hanno proprio delle crepe, tutta una serie di problematiche che hanno e necessitano un bisogno di riqualificazione. Pertanto Assessore, siamo qui a chiederle se questi interventi si sono stati previsti nel piano triennale dei lavori pubblici come Comune di Genova per avere proprio delle manutenzioni straordinarie su questi due aspetti e delle tempistiche se ci sono per venire a conoscenza e per informare la cittadinanza e tutti coloro che lavorano all'interno dell'asilo o che ovviamente portano i figli a scuola. Grazie.
Grazie consigliere, può rimanere nella sua posizione perché c'è l'altra interpellanza. Adesso cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Buongiorno consigliere Gandolfo. L'edificio in questione è inserito nel progetto Genius, che è un progetto finanziato dall'Unione Europea, importante. Noi stiamo riqualificando tutto il Matitone col progetto Genius. Per inciso, abbiamo ospitato fino a ieri una delegazione di 60 marsigliesi che si occupano di sviluppo urbano, e proprio uno degli argomenti che abbiamo trattato e degli oggetti che abbiamo fatto vedere è proprio il Matitone e il progetto Genius. C'è stata una sessione tematica proprio su questo progetto. Stessa cosa qua, stiamo lavorando a Palazzo Albini, tutto il rifacimento degli infissi della parte di efficientamento energetico. Quindi questo edificio, dove ho ospitato l'asilo Nemo, è stato inserito nel contesto di questo progetto. È in corso in questo momento la validazione della progettazione definitiva, quindi vuol dire che siamo avanti, questo è un fatto sicuramente positivo, da parte degli uffici. Gli interventi di efficientamento riguardano in particolar modo la riqualificazione della centrale termica, l'installazione delle valvole termostatiche, l'efficientamento del sistema di regolazione e telecontrollo, la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED. I lavori, secondo il cronoprogramma del progetto Genius, che ripeto si sviluppa in una molteplicità di siti, verranno svolti nell'estate del prossimo anno, nell'estate 2025. Ora, se mi segnalate, come dire, particolare elemento di attenzione, io posso valutare se riusciamo ad anticipare questi interventi. Io adesso questo non sono in grado di dirlo, ma possiamo sicuramente valutarlo. Sì, gli uffici mi evidenziano che nell'estate del 2023 era stato svolto un sopralluogo congiunto tra l'ufficio manutenzione e i colleghi della direzione manutenzione per visionare a seguito la situazione a seguito di una segnalazione che era stata pervenuta all'assessore avvenente. Con il POAM, che è il piano di manutenzione municipale, abbiamo inserito anche la sostituzione degli infissi, quindi in definitiva gli interventi che lei auspica si realizzeranno, chiaramente in tempi che mi rendo conto non sono propriamente immediati, ma lato mio non le prometto nulla in questo momento, verifico la possibilità di accelerarli proprio per l'importanza che gli asili, le scuole hanno per l'amministrazione, che devono essere sempre tenute nella giusta priorità. Grazie.
Consigliere Gandolfo, c'è replica.
Sì, Presidente, ma brevemente, tanto per ringraziare l'assessore che sotto questo aspetto vedo che è sempre, diciamo, puntuale e preciso anche nelle risposte e anche nelle notizie che ci dà aggiornatissime, visto anche gli incontri fatti in questi giorni. Benissimo, diciamo, tutto ciò che riguarderà questo programma di intervento straordinario, definiamolo Genius, che avverrà diciamo nell'estate 2025. Assessore, insieme a lei e insieme anche al nostro municipio e consiglieri assessori della nostra lista, l'aiuteremo in questo senso a portarle ulteriormente precisazioni su tutto ciò che riguarda gli infissi, e se ci sarà la possibilità di intervenire in tempi anche più brevi, sicuramente tutta la cittadinanza la ringrazierà di questo e noi in primis come lista Toti. Grazie.
Passiamo alla prossima interpellanza, sempre del consigliere Gandolfo, era numero 25 del 12 febbraio 2024, collegamento viario tra via Villini Negrone e via della Torazza. Prego, consigliere Gandolfo.
Grazie, Presidente. Assessore, qui ci troviamo sempre comunque a Ponente, diciamo che oggi nelle mie due interpellanze mi sono occupato di quella zona e in questo caso stiamo parlando nella delegazione di Pra. Come lista Toti avevamo presentato già anche nel primo bilancio approvato da questo ciclo amministrativo un ordine del giorno che riguardavano tutti un po' i collegamenti viari di quella zona, perché sappiamo che lì c'è proprio un problema più ampio, più specifico di situazioni proprio di punti all'interno, proprio nell'entroterra ponentino, mancano proprio dei collegamenti e quindi tutta una serie di bypass viari che possono permettere alle cittadinanze, alle persone di poter raggiungere il centro città o comunque anche la parte a mare, diciamo, del municipio con una percorribilità, una viabilità più adeguata rispetto a quella che è ad oggi. E soprattutto qui in questo caso stiamo parlando di un punto ben specifico, che sarebbe un bypass viario, che se ne è sempre parlato, il municipio ha sempre portato all'attenzione dell'amministrazione, ma non solo in questo ciclo amministrativo, ma si parla già anche di cicli amministrativi precedenti, questo bypass viario che sarebbe tra via Villini, Ambrogio Negrone e via della Torrazza. Quindi pertanto, assessore, poi c'è tutta una serie di dal documento che viene fuori, una serie di prese atto di ciò che era stato fatto nel nuovo collegamento stradale, c'è una pianificazione triennale del comune finanziata con fondi vincolati di 400.000 euro che si prevedono nel 2024 e di 3.700.000 nel 2025, quindi stiamo parlando anche di progetti abbastanza importanti e ampi, con delle cifre non da poco per l'amministrazione stessa. In questo senso, Assessore, siamo qui intanto, viste anche le tempistiche, viste anche soprattutto la necessità e l'urgenza di questo tipo di bypass, siamo proprio per chiederle, interpellarla, per sapere se la progettazione definitiva dell'opera, e quindi se ci siamo e se siamo a buon punto sotto questo aspetto, e si è stato avviato, con ovviamente anche l'aiuto del municipio del Ponente, un percorso di condivisione nell'iter di progettualità, ed eventualmente anche, Assessore, se vorrà incontrare la delegazione stessa, fare anche degli incontri lì, proprio per vedere insieme a loro e a tutti i cittadini coinvolti che progetto sarà e come verrà realizzato. Grazie.
Cedo la parola all'Assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Gandolfo. La situazione mi è ben nota perché fui io nell'ormai lontano 2021 a chiedere alla Direzione Progettazione di avviare uno studio per capire come risolvere le criticità molto importanti che indubbiamente insistono su via Villini Negrone, che riguardano il fatto non solo di un addensamento di abitazioni, di edifici, ma anche, lo ricordo, la presenza proprio nella parte sommitale di via Villini Negrone di attività di produzione di pesto crescenti, e ne siamo assolutamente lieti perché sono attività molto prospere ed è una nostra eccellenza che sta diventando sempre di più un'eccellenza internazionale, ma sono chiaramente attività che si espandono e che hanno chiaramente esigenze logistiche importanti di essere quindi servite con mezzi che oggi non sono in grado di transitare in via Villini Negrone. Questo è anche il motivo per cui questo tipo di progetto che lei oggi mi sollecita, e spesso mi viene la sua urgenza, spesso mi viene rappresentata non solo dai cittadini ma anche dagli operatori economici. Allora, avevamo studiato tre ipotesi di collegamento con la direzione strade. Alla fine avevamo optato per una soluzione, che è quella definitivamente sposata, che consiste fondamentalmente nella realizzazione di un tronco stradale ex novo fra il tratto appena a monte dell'insediamento urbanizzato di via Bellini Negrone e via della Torrazza, in corrispondenza del suo primo tornante a monte del percorso autostradale, praticamente una strada che si andrebbe a realizzare in fregio all'autostrada in un'area che oggi ha un campo incolto. Il tracciato necessita di ulteriori approfondimenti, ovviamente vanno eseguiti alcune espropri, c'è un tema che riguarda la modalità di rispetto dello spazio e quindi della fascia autostradale. E poi abbiamo sempre il solito rio, che a Genova non manca mai, naturalmente, che è il rio Fagaia, che chiaramente porta ulteriori problemi. Ma è una progettazione che, come dire, l'ufficio aveva approcciato. Allora, il primo tentativo mio è stato quello di inserire nel Pinqua di Pra, e stiamo in questo momento proprio realizzando questo intervento tentativo, su cui al momento non abbiamo ancora ottenuto una risposta da parte del Ministero. Mi sembrava particolarmente pertinente quella voce di finanziamento, perché è un bando sulla qualità dell'abitare, e credo che questo sia proprio un intervento che va nella direzione della qualità dell'abitare. È un importo stimato di 4 milioni, presumo che con gli adeguamenti dei prezziari oggi sia più 5 milioni e 4 milioni, chiaramente tenuto conto che l'onere di progettazione solitamente ammonta al 10% del quadro economico, si tratta di una progettazione dai costi importanti. Noi l'abbiamo inserito nel piano triennale, chiaramente spostandolo nelle annualità successive, perché ad oggi non è ancora finanziato, ma ho voluto inserirlo comunque intanto per accogliere una condivisione sull'importanza politica di realizzare questo intervento, e poi comunque per avviare tutte le attività propedeutiche all'individuazione della fonte di finanziamento. Quindi concludo dicendo che, come dire, l'idea c'è, il concept l'abbiamo, vanno fatti ulteriori approfondimenti, è una cosa che vogliamo fortemente realizzare perché veramente sarebbe decisiva per risolvere delle criticità di quella strada che oggettivamente è un imbuto. Quando si incontrano due macchine in direzione opposta è una situazione disastrosa. L'impegno economico è importante, ma non dispero di trovare le risorse necessarie, anche perché mi attendo che a breve assisteremo a grandi rimodulazioni di questi finanziamenti europei, perché non tutti stanno spendendo, quindi noi dobbiamo essere pronti con questi progetti per intercettare queste risorse. Spero, diciamo, di riuscire a concludere questo mandato, se non avendo completato questa strada, almeno avendola iniziata. Questo è l'obiettivo. Grazie.
Consigliere Gandolfo, c'è replica?
Sì, Presidente. Intanto ringrazio sempre l'assessore per essere preciso sulle risposte, e anche in questo ambito quantomeno ci dà un po' di speranza nel vedere luce in questa strada, e che prima o poi anche di chiudere, diciamo, questo tipo di lavorazione che riteniamo importante. La ringrazio anche, assessore, per aver ricordato effettivamente l'importanza anche lì delle nostre, come posso dire, società, imprese presenti proprio su tutto ciò che riguarda il pesto, anche perché non le nego nemmeno che come lista Toti abbiamo la capacità di aver portato il pesto anche al di fuori dell'Italia, a Londra e a Parigi lo porteremo a breve, e quindi è anche giusto che queste aziende abbiano la possibilità di poter lavorare al meglio, di poterlo portare per tutti i nostri cittadini e non solo, anche perché non le nego nemmeno, dottore, che assessore, che per noi il pesto non è per nulla una droga, ma anzi è un prodotto di eccellenza, a differenza dei consiglieri di opposizione che pensano quest'altro. Grazie.
Allora riprendiamo le interpellanze del consigliere Ceraudo. Passiamo alla numero 15 del 21 febbraio 2023, rimozione dell'installazione artistica al centro della rotatoria tra via Emilia e via Piacenza. Prego, consigliere Ceraudo.
Sì, grazie assessore. Infatti questa è una mozione ormai che ha più di un anno che avevamo richiesto come calendarizzazione, ma soprattutto deriva da una mozione che è passata in municipio all'unanimità sulla possibilità della rimozione appunto di una rotonda, o meglio non della rotonda ma della parte artistica, se vogliamo chiamarla così, dei famosi tonni suicidi a Molassana, e dove nel 2019 appunto questa mozione venne approvata, e proprio per la questione della rimozione, perché in questi anni sono successi svariati incidenti che hanno causato addirittura dei morti, ad esempio nel 2017, purtroppo nel 2019 un altro incidente con una persona in rianimazione, nel 2022 nuovamente, quindi anche oltre quella famosa mozione in cui si era approvato la rimozione di quella struttura artistica, se così vogliamo definirla. Noi invece la definiamo una struttura molto pericolosa per la sua collocazione e come è strutturata. Effettivamente è, e penso che l'assessore la conosca bene, è fatta comunque in metallo, e comunque logicamente lì ci sono dei limiti di velocità, ci mancherebbe, ma un incidente può essere sempre dietro l'angolo, e quindi quel tipo di struttura lì collocata in quella situazione causa, e l'ha già fatto in precedenza e anche dopo la mozione presentata, dei gravi incidenti, e quindi noi chiediamo che possa essere rimossa con una sostituzione, con qualcosa di differente che non possa comportare incidenti gravi e che possa fare portare delle menomazioni fisiche importanti, perché sicuramente è pericolosa, e comunque proseguire con quella mozione che è stata approvata all'unanimità in municipio. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, buongiorno consigliere Ceraudo. Allora, intanto stamattina mi sono acculturato leggendo la storia di questa rotonda, perché nell'esposizione del testo dell'interpellanza, se non ricordo male, si faceva anche riferimento al fatto che il tonno non avrebbe alcuna relazione con Molassana. In realtà dal municipio mi dicono una cosa diversa, e riporto, perché capisco che questo tema, come dire, è vero che la mozione di cui lei parla nel vecchio ciclo amministrativo, se non era nel 2019, era stata approvata all'unanimità, però da quello che ho captato, ma torneremo in municipio per riattualizzare il dibattito, in realtà ci sono visioni diverse sulla questione, almeno nell'attuale ciclo amministrativo. In particolare, si deve tenere presente che a Mola Sana, precisamente in via di Pino Sottano, nell'Ottocento, era residente Angelo Parodi fu Bartolomeo, il quale diede il nome al tonno in scatola Angelo Parodi. Inoltre si narra che, nella zona di Mola Sana c'era una produzione di tonno in scatola. Pertanto sussiste analogia con le sculture poste all'interno della rotonda. Non solo c'è una richiesta di cancellare la denominazione di rotonda dei toni suicidi, che viene ritenuta denigratoria e non veritiera. Quindi questo, come dire, per dirle che c'è anche un movimento che la pensa diversamente su questa questione. Dopodiché, come dire, il mio gusto estetico non c'entra nulla, probabilmente coincide con il suo nel ritenere quest'opera non particolarmente, come dire, brillante, ma questo, come dire, è un giudizio mio personale per quello che conta. Però, invece, il tema serio è quello della sicurezza della circolazione. Allora, su questo siamo andati a recuperare i dati degli incidenti da quando questa rotonda è stata collocata, cioè mi risulta 2005, sino ad oggi, quindi 19 anni, ci sono stati in totale 15 incidenti, incidente mortale solamente uno nell'anno 2017, 10 feriti, danni alle cose 4, quindi questa è la situazione. Io credo che su questo tipo di questione sia importante che il municipio si riesprima, perché credo che nessun altro maio del municipio possa esprimere un parere in merito, naturalmente con il conforto istruttorio della polizia locale. Non mi sembra onestamente una incidentalità spaventosa nell'arco di 20 anni, però, come dire, sono valutazioni che poi possiamo rimettere sicuramente al Consiglio Municipale. Chiederò al Presidente Uremassi di avviare una discussione in municipio sulla questione, dopodiché, come dire, noi sicuramente ci atteniamo alle indicazioni che il municipio vorrà dare sulla questione. Grazie.
Consigliere Ceraudo, c'è replica?
Grazie Assessore, sì, io volutamente non ho precisato perché appunto il fattore di un cenno storico esisteva, ma è importante magari fare in modo tale che quel bene di Mola Sana, nel senso che persona Angelo Parodi è riconosciuto a livello nazionale, possa essere rinomato, non è certamente appunto una rappresentazione detta appunto tonno dei tonni suicidi, e sicuramente lì è una caratteristica più che altro di una questione di messa in sicurezza per evitare di trovarsi a piangere altre vittime, perché purtroppo la vittima del 2017 è abbastanza chiaro che sia dovuta a quel tipo di struttura, e quindi sappiamo che la struttura è stata posizionata dal 2016, ci sono stati dal 2005 un tot di incidenti, però di mortale c'è stato soltanto quello, ed è comunque una concausa di quel tipo di opera posizionata all'interno di quella rotonda. Per questo chiediamo comunque di fare una verifica puntuale, e se ci sono le condizioni di rimuoverla o fare in modo tale che non possa arrecare danni o pericolo logicamente alle persone che circolano sulla strada, perché è fondamentale di non trovarsi di nuovo in altre situazioni di quel genere lì. Grazie.
Passiamo alla prossima interpellanza, sempre del consigliere Ceraudo, la numero 35 del 21 marzo 2023, manutenzione e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia Eolo. Prego, consigliere Ceraudo.
Sì, Assessore, questa è un'ennesima interpellanza sulle problematiche che possono derivare da parecchie scuole. Sappiamo che abbiamo attivato il PNRR su vari istituti con difficoltà, e sperando che poi queste opere portino degli ottimi risultati a livello strutturale, ma noi ci troviamo appunto a segnalare quello che succede nella scuola appunto di infanzia Eolo, dove appunto molti cittadini, molti genitori stanno denunciando da tempo anche sui media locali il grave stato dell'immobile, cioè della situazione strutturale. Infatti la suddetta struttura, pur essendo collocata in un'area poco accessibile, non è servita da un ascensore funzionante che permetta l'accesso ad esempio al servizio di nido d'infanzia con passeggini e carrozzine, quindi eliminando le barriere architettoniche, e per accedere alla struttura i genitori devono percorrere una lunga rampa di scale in cemento ammalorata in diversi punti, delimitata da un muraglione pericolante, e questo sicuramente per una scuola non è un viatico ottimo. Dall'altra parte appunto, tenendo con cura chi lavora all'interno della scuola le parti interne, ci sono molti ammaloramenti, addirittura all'interno vediamo un'uscita d'emergenza e di sicurezza del nido che è stata bloccata da un armadio al fine di evitare l'accesso alla via di fuga esterno, consistente in un ballatoio con una scala metallica completamente inagibile e infestata da rovi. Questo è un ulteriore esempio che portiamo all'attenzione. E poi abbiamo ampie zone esterne ritenute inagibili proprio perché la situazione non è delle più rose, e sono state negli anni delimitate da grate metalliche sostenute appunto da ferrotubi, comunque pericolose e ancora presenti. Oltretutto nel mese di ottobre, parliamo del 2021, fu presentata da Arte una dettagliata relazione sulle criticità emerse relativamente al nido d'infanzia e sulla necessità di intervenire per garantire la sicurezza dei bambini e degli operatori che ci lavorano. A seguito appunto di quel sopralluogo effettuato da Arte il 19 novembre quindi del 2021, il dirigente della struttura tecnica e il tecnico incaricato, con nota appunto del 10-12 del 2021, rappresentavano in tempi brevi la messa in sicurezza del muraglione lungo le scale esterne e il ripristino della scala in struttura metallica afferente in via di fuga, proprio quella della porta d'emergenza. E sempre il dirigente Arte invitava la stessa nota in copia all'area gestione tecnica del patrimonio di Arte, in quanto competente per materia, al fine di intervenire sugli ammaloramenti dei soffitti in sezione sui serramenti non funzionanti, all'ufficio manutenzione della struttura per i servizi educativi del Comune di Genova, in quanto competente appunto per materia, e infine intervenire per la pavimentazione della cucina e del refettorio. Quindi, trascorsi due anni, i lavori rappresentati sopra sono stati effettuati, non sono stati effettuati, e non vi sono comunicazioni in merito con un'eventuale calendarizzazione degli stessi. Ormai sono passati addirittura tre anni, perché questa è una mozione che abbiamo presentato un anno fa. Considerato appunto che la promozione delle politiche sociali per i minori e per i giovani prosegue il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, effettive e sociali dei bambini come condizione necessaria per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure, attraverso l'offerta del sistema integrato dei servizi di prima infanzia e in applicazione appunto all'articolo 30 della succitata legge regionale 222 del 2015, le linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e quantitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono stati definiti in modo dettagliato e i requisiti strutturali e organizzativi utili all'organizzazione appunto del funzionamento dei nidi d'infanzia e al loro accreditamento presso la Regione Liguria, nell'allegato A appunto numero 337 del 2015, sistema in qualità dei nidi d'infanzia in Regione Liguria, e considerato appunto che il nido d'infanzia Eolo ha queste problematiche, chiediamo all'assessore di capire quali sono le intenzioni della civica amministrazione ad attivarsi urgentemente anche presso Arte affinché vengano eseguiti tutti i lavori di manutenzione e messa in sicurezza elencati nella struttura in oggetto. Grazie assessore.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie a lei consigliere Ceraudo per aver sollecitato l'amministrazione su questo argomento che è di grande importanza. Sono stato con il presidente del municipio Guidi circa un mese e mezzo fa al Biscione era un sabato mattina, quindi l'asilo era chiuso, però eravamo andati, diciamo, per tutto il problema della regimazione delle acque nella scarpata a monte del Biscione, però da che eravamo lì abbiamo fatto un giro e quindi mi sono anche recato all'esterno dell'asilo Elo, che effettivamente dall'esterno versa in una condizione di grave criticità. Edificio che, come lei ricordava correttamente, è di proprietà di Arte e, come dire, non ho nessuna difficoltà ad ammettere, facendo anche autocritica, che è una condizione non più accettabile. Quindi io oggi mi prendo anche un impegno con lei. Arte ci ha risposto, ora le leggerò che cosa ci ha detto rispetto agli interventi che dopo quel sopralluogo che facemmo 2 mesi fa, perché io ricordo perfettamente che telefonai immediatamente in quel sabato mattina al dottor Gallo, direttore di Arte, per sollecitare gli interventi, però io credo che lì, come dire, occorra un ragionamento un pochino più ampio, nel senso di immaginare che il Comune rilevi questa struttura da parte di Arte, perché poi lei comprende che intanto non è missione di Arte gestire strutture di questo tipo, perché Arte deve fare dell'altro, con il rischio che, dovendo Arte fare dell'altro e fare cose importanti, nonostante noi paghiamo un affitto ad Arte per questo asilo, però, come dire, tutto il tema della manutenzione delle case di edilizia residenziale pubblica venga logicamente anteposto invece alle esigenze manutentive che può avere questo asilo, che non è nelle finalità statutarie di Arte, ma che per il Comune è estremamente importante. Quindi la prospettiva su cui io lavorerò è quella di riacquistare questo, anzi non riacquistare, di acquistare ex novo questo asilo in maniera tale da poterlo gestire noi liberamente, senza dover ogni volta mediare qualunque intervento dobbiamo fare attraverso Arte. Dopodiché ho intenzione, nell'ambito di un'iniziativa che ho assunto, perché ho iniziato a girare gli asili, le scuole dell'infanzia, perché ho bisogno di capire soprattutto la parte manutentiva quali sono i problemi. La scorsa settimana sono stato quasi 2 ore alla scuola Bondi, è anche un modo per me, insomma, poi per parlare con il personale e capire come possiamo fare, perché insomma è una sfida importante questa, prioritaria. Quindi io sarò lì e ho chiesto già alla direzione di organizzare un sopralluogo, proprio perché voglio, ecco, che ci siano degli impegni chiari da parte di tutti in maniera tale da fornire delle risposte rapide. Fatta questa premessa, vengo e leggo, facciamo prima, la nota che mi ha trasmesso Arte in risposta alla sua interpellanza. Così scrivono: l'edificio nel quale sono collocati il nido Eolo e la scuola per l'infanzia Montale sono di proprietà Arte, affittate al Comune di Genova, questo l'abbiamo detto. A seguito dell'effettuazione di sopralluogo, richiamato nell'interpellanza, l'intervento di ripristino del muro di contenimento è stato completato nel giugno del 2023. La realizzazione della scala, con il relativo montaggio, verrà effettuato entro il mese di maggio, non appena l'area necessaria al posizionamento dell'autogru sarà liberata dal cantiere dei lavori di efficientamento energetico condominiale. Si sono avviate inoltre le attività da eseguirsi congiuntamente con l'amministrazione comunale per la sostituzione della centrale termica e per l'adeguamento dell'impianto ascensore. In merito a quest'ultimo, sebbene l'impianto fosse stato dato in consegna al Comune di Genova per uso pubblico nel 1982, Arte, congiuntamente ai competenti uffici comunali, ha in programma di avviare quanto necessario per renderlo utilizzabile ad uso delle 2 strutture scolastiche. Sono infine stati ordinati alcuni puntuali interventi manutentivi nel lato di accesso, volti a mantenere condizioni di sicurezza per gli utenti, nonché la posa di dissuasori per impedire l'accesso a veicoli, la cui conclusione è prevista per la prossima settimana. Naturalmente vigileremo sul rispetto di queste scadenze, ma resta il tema generale che ho esposto all'inizio del mio intervento. Grazie.
Consigliere Ceraudo, c'è replica?
Grazie appunto Assessore per l'impegno, nel senso che secondo noi inserirlo nel patrimonio del Comune ed acquistarlo è un atto importante per il territorio, che potrebbe garantire appunto un futuro importante a quell'asilo, che è una struttura fondamentale in quel tipo di contesto. Quindi ci auguriamo che avvenga e che possa essere effettuato presto. Sarà importante però appunto monitorizzare le opere di messa in sicurezza dell'asilo, in modo tale che possa comunque essere completate quelle opere che Arte si era preso in carico e che, come vediamo, è comunque in ritardo ormai da 4 anni, perché dall'ultimo sopralluogo era quello che doveva effettuare. Diciamo che le tempistiche sono state molto lunghe, però noi ci auguriamo che il Comune possa acquisirlo in modo tale che poi rimanga in patrimonio del Comune, che possa essere molto più diciamo snella la condizione di effettuare delle opere di manutenzione ordinaria. Grazie.
Passiamo alla prossima interpellanza, sempre del consigliere Ceraudo, la numero 43 del 14 aprile 2023, Verde Pubblico. Prego, consigliere Ceraudo.
Sì, assessore, sappiamo benissimo quello che era stato scelto per la questione di Corso Andrea Podestà, cioè la problematica degli alberi che dovevano essere abbattuti e che, a causa di possibili infiltrazioni, anche se emergono nuovi studi che quelle infiltrazioni non sono proprio dovute alla questione degli alberi, e che ci fu anche un ricorso al TAR poi rigettato, e che a oggi ancora non abbiamo certezza di cosa succederà agli alberi di Corso Podestà. Sappiamo anche che nel tempo sono stati fatti altri tagli abbastanza discutibili nella parte della città, tipo ad esempio in Piazza Tomaseo, e la città ha bisogno di più isole verdi. Sappiamo che ci sarà un piano del verde e spero che possa essere condiviso il più possibile con comitati cittadini e con chi è sul territorio, in modo tale da ampliare il più possibile il verde nella nostra città. Ma appunto, noi avevamo fatto anche delle mozioni, ad esempio quella del 2021, in cui si dava corso alla possibilità e l'impegno di creare e sostituire gli alberi che verranno tolti, quindi per ogni albero tolto messo un albero nuovo, e la famosa promessa che noi ci ricordavamo, un albero per ogni nato, anche se diciamo la natalità si è abbassata, non è mai stata mantenuta. Comunque, capire quali sono diciamo il futuro di Corso Andrea Podestà e del verde pubblico diciamo nella nostra città. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie. Allora, in merito alla questione di Corso Andrea Podestà, voglio essere molto chiaro. Intanto partiamo dal presupposto che nessuno si diverte ad abbattere alberi. Non è lo sport di Aster, come dire, il tempo libero viene gestito in altro modo. Quindi, se si abbattono alberi, perché ci sono delle problematiche. Se negli ultimi tempi c'è stata una intensificazione dell'abbattimento di alberi, dipende semplicemente dal fatto che da circa un anno e mezzo a questa parte finalmente abbiamo avviato un sistema di monitoraggio, di censimento scientifico e professionale che una grande città non può non avere, perché la gestione fino a pochi anni fa era del tutto artigianale, basava su un'osservazione spedittiva, su segnalazioni dei cittadini. Si sta costituendo un archivio molto serio, ci sono dei professionisti che lavorano, esaminano in maniera profonda la situazione dello stato di salute dell'alberatura e poi prendono le decisioni del caso. Tanto per tornare ad un caso recente e anche ad un caso amaro, perché gli alberi costituiscono anche un valore paesaggistico straordinario, quindi è chiaro che viviamo questi abbattimenti come delle vere e proprie mutilazioni di valore della nostra città. L'albero che è stato rimosso, mi pare, a dicembre in Spianata Castelletto, era un albero completamente marcio, a rischio crollo. Poi vicenda gestita certamente male dal punto di vista comunicativo, perché bisogna spiegare queste cose ai cittadini, però non si può, ma non lo dico a lei, consigliere, ben inteso, mi permetta, perché la sua interrogazione parte da un punto molto specifico, ma poi si amplia. Cioè, non si può avere un approccio a sensazione su queste cose, no? Cioè, voglio dire, ci sono agronomi che studiano questi fenomeni. L'albero, come noi, ha un ciclo di vita, nasce, vive, muore, e dobbiamo esserne consapevoli. Quindi sicuramente si deve lavorare per sostituirli, però dobbiamo anche sapere che quando andiamo ad eliminare un pino secolare non si può pensare di sostituire un pino secolare con un altro pino secolare, cioè di questo penso che tutti dobbiamo avere una consapevolezza. Noi le do questo dato che è significativo: il progetto dell'arco costiero di Genova, che è quello che si vede nel plastico ed è quello che stiamo realizzando a pezzi e che riguarda fondamentalmente l'area di Lungomare Canepa, Parco della Lanterna, tutta la zona di Buozzi, Gramsci, Curati, Waterfront di Levante, porterà, i conti me li hanno confermati proprio ieri, all'inserimento di 3.800 alberi nuovi. Non sono pochi, 3.800 alberi nuovi. Quindi, come dire, l'indirizzo dell'amministrazione su questo è chiarissimo. Dopodiché, ripeto, ci sono le situazioni critiche che non possiamo far finta che non esistono, che vanno affrontate con consapevolezza e responsabilità. Corso Podestà è una di queste situazioni. Allora, io, nonostante che lei, come molto opportunamente e correttamente abbia ricordato, lo scorso anno fosse stato presentato un ricorso, questo ricorso è stato rigettato dal TAR in sede cautelare, ho temporeggiato. Proprio perché l'approccio è, nonostante gli studi che sono stati fatti, nonostante l'assenso che è stato dato dalla soprintendenza sulla possibilità di abbattere questi alberi, ma siccome c'erano dei cittadini che giustamente hanno insistito con la civica amministrazione, pensateci bene, state commettendo un crimine anche un po', diciamo, con le esagerazioni delle emotività del caso, ma come dire, al netto di questo, ho ritenuto di temporeggiare, di, come dire, svolgere dei supplementi di studi, dei supplementi di istruttoria per capire anzitutto l'origine delle infiltrazioni, come diceva lei, ma soprattutto se potevano esistere delle modalità alternative. Ben sapendo che al netto di questi studi, alcune di quelle alberature di loro hanno dei problemi, perché quelle alberature sono state collocate anni addietro, ma come è emerso anche nella sede della commissione del Municipio 1, tra l'altro da alcuni consiglieri di opposizione esperti, quella non è la sede idonea per quel tipo di alberature. Quindi probabilmente sono state collocate in tempi in cui c'era molta minore attenzione anche allo stato di benessere delle alberature e, come dire, si privilegiava esclusivamente l'elemento estetico, l'elemento paesaggistico. Allora, oggi quelle alberature sono diventate patrimonio di un bene monumentale che è Corso Andrea Podestà. E questo lo sappiamo benissimo, ma non possiamo sottacere il fatto che quelle alberature, al di là del fatto che alcune di esse hanno pochissimi anni di vita perché sono malate e sono pericolose e quindi su quelle bisognerà necessariamente intervenire, quelle alberature oggettivamente stanno creando dei danni al bene monumentale, perché a prescindere dalle infiltrazioni, comunque le fessurazioni, le crepe, le spaccature del terreno sono evidentissime a occhio nudo. Chiunque di noi, non ci vuole una scienza per capire come queste estese ramificazioni su più livelli di terreno abbiano creato dei problemi, proprio perché chiaramente non era il loro habitat. Il nostro progetto prevede la sostituzione con pini di Aleppo che hanno uno sviluppo della radice diverso. Non di meno, noi abbiamo fermato le macchine e arrivo alla conclusione, Presidente, perché abbiamo ritenuto di anteporre il progetto del ponte monumentale. Perché siccome una delle critiche che ci viene rivolte è che l'acqua, l'infiltrazione, non proverebbe dall'alto, ma proverebbe dall'acqua sola passando attraverso il ponte monumentale, in questo momento nel progetto di restauro del ponte monumentale abbiamo scoperchiato completamente la strada, stiamo rifacendo completamente il sistema di regimazione, vogliamo anche vedere come risponde il sistema di regimazione. Le nostre evidenze, guardi, abbiamo fatto una riunione ancora l'altro ieri su questo argomento, ci dicono che in realtà buona parte delle infiltrazioni sugli archi successivo al primo, a quello, diciamo, che confina con il ponte monumentale, provengono dagli alberi e dalle fessurazioni che gli alberi hanno creato sui solai e sulla copertura della strada. ripeto, oggi io non sono a dirle iniziamo i lavori domani mattina, perché non sarà così, perché ci siamo impegnati ancora ad un esame in contraddittorio con alcuni tecnici che i residenti hanno voluto nominare, ma proprio perché, ripeto, non c'è nessuna pregiudiziale. Se si trova un modo di salvare quegli alberi, lo facciamo molto volentieri. Se però all'esito delle evidenze scientifiche questa modalità non fosse individuata, chiaramente dobbiamo prenderne necessariamente atto e non possiamo, come dire, stare a guardare, perché il problema, concludo veramente, non è tanto le infiltrazioni che dei privati proprietari possono avere negli archi e nei locali sottostanti che hanno acquistato e risanato, certo anche questo perché sono cittadini anche loro, ma è la compromissione di un bene monumentale, straordinaria bellezza, che è Corso Andrea Podestà, e noi quello vogliamo tutelare. Mi scuso, Presidente, se mi sono un po' dilungato, ma insomma il tema era importante. Grazie.
Grazie, Assessore. Consigliere Ceraudo, c'è replica?
Grazie, Assessore. Appunto, nel tutelare quel bene monumentale e anche fa parte anche quella parte di verde, logicamente, quindi cercare il più possibile di capire quali siano le criticità, perché nessuno mette in dubbio certamente la professionalità di Aster, ma ci sono, come lei sa, anche pareri contrastanti sulla questione, quindi tante volte bisognerebbe un attimino ampliare. Sulla manutenzione del verde servirebbe certamente più personale, perché sappiamo che Aster ora ha reintegrato molti, per fortuna, giardinieri e molti appunto nel reparto del verde, ma rimangono sempre pochi per quello che è la tipologia del nostro territorio, quindi anche in questo bisognerebbe aiutare Aster a crescere da un punto di vista di personale per riuscire a coprire meglio le parti del verde, visto che lo vogliamo ulteriormente ampliare nella nostra città. E in più dobbiamo mettere in ballo la questione che stiamo comunque trasformando il nostro verde nella città, e quindi capire quali sono le condizioni che porteranno avanti, perché se sostituiamo degli alberi con una tipologia di albero diverso, cambiamo anche un po' il nostro ecosistema, tra virgolette, e quindi bisogna capire quali sono poi le ricadute sul nostro territorio. Grazie.
Bene, non essendoci altre interpellanze all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 Bilancio. Sì. Sì, mozione d'ordine. Consigliere Pandolfo, prego.
Grazie Presidente, so che lei si è già attivato, ma in previsione del programma della prossima settimana le chiederei, visto che il Consiglio è anticipato a lunedì, ahimè, per, non lei, ma per la festa alla bandiera, ai noi anzi dovrei dire, ai noi per la festa alla bandiera, volevo capire un po' qual è il programma, se riusciamo a comprenderlo nell'arco della mattinata, anche nella prossima seduta, onde evitare di dover impegnare gli uffici e i dipendenti magari a venire nel giorno del ponte ipotetico, ponte in questo caso con la P minuscola al 26, e avere poi una settimana di lavori vuota, una settimana di lavori consigliari vuota, perché diciamo si sono fatte scelte differenti spostando e disassando tutto il nostro calendario, quindi anticipando tutto di un giorno, diciamo, la giunta al mercoledì e il consiglio al lunedì. Grazie.
Grazie consigliere Pandolfo, prendo atto e dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 Bilancio congiunta alla quinta. Buona giornata.